Matteo 6, dal versetto 19 al versetto 21. Questi sono i versetti che faranno un po' da filo conduttore di tutto quello che noi diremo questa mattina, anche se dedicheremo pochissimo tempo nell'esaminare questi tre versetti, soprattutto per il fatto che sono dei versetti molto chiari. Sono un insegnamento di Gesù, chiarissimo, molto facilmente comprensibile a ciascuno di noi. Ma leggiamo insieme questi versetti, Matteo 6 dal versetto 19. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. E leggendo questi versetti viene subito a mente una domanda, facilmente comprensibile, cioè qual è il nostro tesoro? Qual è realmente il nostro tesoro? Questi versetti sono molto chiari. Gesù sta dicendo chiaramente, lì dove è il vostro tesoro sarà anche il vostro cuore. E anche noi fermandoci, pensandoci, ci viene molto facile dire, sì, è vero, perché logicamente un tesoro per me è la cosa che per me è realmente importante. Il tesoro sono tutte quelle cose che per me sono importanti, a cui tengo particolarmente. E automaticamente i nostri pensieri sono volti a quel tesoro. I nostri pensieri vanno diretti a quello che per noi è importante, a quel tesoro, riempiono completamente il nostro cuore, quello a cui noi teniamo veramente. E da qui la domanda, qual è il nostro tesoro? Qual è realmente il nostro tesoro? Tutti quanti potremmo dire, beh, sì, il mio Signore, cioè il mio tesoro è il Signore Gesù Cristo. È la sua scrittura, è la parola, è quello che lui ha fatto per me, sì. Ma scendendo ai minimi termini, è realmente così? Stamattina dedicheremo un po' di tempo proprio a riflettere su questo. Partiremo dalla situazione in cui ciascuno di noi viviamo. Perché se noi ci fermiamo un attimo e guardiamo in giro, siamo bombardati a destra e a sinistra, su quale deve essere quel tesoro per noi. Appena noi usciamo da questa porta, noi vediamo subito la televisione, che ci indirizza al pensare a quali sono le cose importanti, al lavoro, alla famiglia, agli amici, i social. Tutte quelle cose ci circondano, ci bombardano, ci portano ad avere il nostro cuore che è dedicato a quelle cose, che è ripieno di quelle cose, e ci portano a pensare, lavoro forse è una delle cose importanti, io devo eccellere nel mio lavoro. Oppure io devo eccellere nel modo in cui porto avanti la mia famiglia. Io devo eccellere in tutte le cose che mi circondano. Io ho bisogno di un conto in banca proficuo o di un conto in banca molto buono. Io ho bisogno di questo, ho bisogno di quello, ho bisogno di quell'altro. E siamo bombardati a destra e a sinistra da tutte queste cose che ci convincono quelle sono le cose realmente importanti. Non so se sono solamente io che vivo in questa situazione o mi rendo conto che mi trovo a combattere ogni giorno con questo. Sarà forse per il fatto che adesso ho un lavoro in cui ho un po' più di responsabilità rispetto a prima, allora ci devo dedicare più impegno. Però quando arrivo a fine giornata e mi fermo a pensare, mi rendo conto che forse ho dedicato molto più tempo a quel lavoro e non ho dedicato per niente il tempo a leggere la parola o a leggere la scrittura. Non so se sono l'unico che vive questo tipo di lotta all'interno della mia vita, ma da qui esce fuori proprio quella domanda, dove sta il nostro tesoro? Qual è il nostro tesoro realmente? E mentre riflettevo su questa domanda, mi sono venuti in mente alcuni versetti che sicuramente conosciamo anche abbastanza bene, anche se non leggiamo fin troppo spesso. E sono i versetti che troviamo in Ecclesiaste, in cui il re Salomone fa una riflessione molto profonda. E leggendo quella riflessione di Salomone mi ha fatto venire in mente come sono realmente le cose. Come tutto quello che ci circonda, tutto il bombardamento che noi riceviamo, sono in realtà. Ecclesiaste capitolo 1 dice, vanità delle vanità, dal versetto 2 dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto all'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra viene, e la terra sussiste per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta, e si affretta verso i luoghi da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione, va girando continuamente per ricominciare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non si riempie. Al luogo dove i fiumi si dirigono, continua a dirigersi sempre. Ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire. Ciò che è stato è quel che sarà, ciò che si è fatto è quel che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. In questi versetti Salomone fa una riflessione molto importante. O meglio, fa una riflessione guardando la realtà di quello che trova in natura. Osservando semplicemente la natura, vede che la natura è in travaglio. Vede che tutto quello che circonda si muove con un ciclo fisso. Al versetto 4 vediamo le generazioni cambiano. Salomone si rende conto che le generazioni cambiano. Passano, vanno avanti, di generazione in generazione. E le generazioni successive neanche si ricordano di quelle passate. Si dimenticano di quello che è stato fatto nel passato. Tutti i giorni il sole sorge. Anche noi tutti i giorni quando ci svegliamo, la cosa certa che noi abbiamo è che il sole sorgerà se ci svegliamo prima dell'alba. O il sole già è sorto e lo vediamo appena apriamo la finestra. E ogni giorno è sempre la stessa cosa. Il sole sorge a est e tramonta a ovest. Dopo cosa fa il sole? Fa tutto il giro completo dall'altra parte, di fretta e furia, per poi risorgere di nuovo a est. Questo è quello che sta dicendo Salomone. Il vento soffia e gira. Il vento pure fa lo stesso ciclo. I fiumi corrono verso il mare. Ma perché il mare non si riempie mai? Perché il mare non si riempie di nuovo? Adesso con la scienza riusciamo a capire perché i fiumi scorrono tutti verso il mare e il mare non aumenta di livello. Ma è sempre la stessa cosa. L'Ecclesiaste si rende conto che è sempre la stessa cosa, sempre lo stesso ciclo. Le cose funzionano sempre nella stessa maniera. Ma aggiunge al versetto 8, tutto è in travaglio. Più di quanto l'uomo possa dire. Si rende conto che tutta la natura in questo ciclo continuo che di giorno in giorno è sempre la stessa identica cosa, comunque la natura è in travaglio. La natura continua in una certa maniera, ma c'è qualcosa che non va. C'è un qualcosa che non torna. C'è un qualcosa che non cambia. Fino ad arrivare alla conclusione che non c'è nulla di nuovo sotto il sole. E sotto un certo punto di vista è tutto vero, quello di cui parla Salomone. Se noi ci basiamo solo esclusivamente a quello che vediamo, a quello che ci circonda, il modo in cui la società va, sì, è vero, non c'è nulla sotto al sole. Le cose vanno avanti così, continueranno così fino a boh. Questa è una riflessione normale, se togliamo Dio da quell'equazione. E se noi ci fermiamo un attimo guardando la società che ci circonda, Dio non rientra in quell'equazione. tutti quei bombardamenti che noi riceviamo giorno per giorno, non ha posto per Dio. Ma fanno vedere le cose che, da un punto di vista umano, sono importanti. Se tu non hai un buon lavoro, non sei nessuno. Se tu non hai un conto in banca a 3 o 4 zeri, non sei nessuno, che poi mi sono tenuto basso perché loro in realtà ti dicono qualcosa di diverso, però non importa. Però la realtà dei fatti è questo, questo è quello che ci vogliono far credere. O meglio, quello che sentiamo tutti i giorni. Ma in tutto questo c'è un piccolo problema. Che questi bombardamenti riescono ad attecchire anche noi. Riescono a trovare un po' di spazio anche in noi, portandoci a reputare importante tutte quelle cose che sono là fuori. Portandoci a dare la priorità sbagliata a quelle cose che abbiamo di fuori. E tutti quanti siamo soggetti a questo, penso. A meno che, come dicevo prima, io non sono un caso particolare, un caso sbagliato. Ma se noi in questa equazione di cui ho parlato finora inseriamo la componente Dio, che sappiamo benissimo che quella componente Dio è alla base di tutto, le cose cambiano. Perché tutto quello che sta di fuori, tutto quello che l'Ecclesiaste osserva, che descrive in questi versetti, da dove vengono? Chi è che ha stabilito che il sole sorge a est? Perché sto guardando verso sud, allora faccio a sinistra, anche se di solito l'est è verso destra. Che il sole sorge a est e tramonta a ovest. Chi è che l'ha stabilito? Dio l'ha stabilito. Chi è che ha stabilito che i fiumi partono dalla montagna e arrivano fino al mare? E dopo per l'evaporazione del mare ritornano alla montagna ed è un ciclo continuo. Dio l'ha stabilito. Sono le leggi che Dio ha stabilito nella creazione. Allora che vuol dire? Che Dio ha sbagliato? Se le cose funzionano così, se la natura è realmente in travaglio, vuol dire che Dio ha sbagliato? Dio quel giorno, ups, si è sbagliato. Non è così. Non è così che funzionano le cose, non è così che è andato. Perché l'Ecclesiaste osserva come la natura va, come sta andando avanti, come quello che riusciamo a vedere anche noi oggi, che magari invece di guardare il mare, guardare i fiumi, guardiamo altre cose, ma la situazione non è cambiata. La situazione è la stessa identica, o meglio, è cambiato un qualcosa. E con questo vorrei portarvi in Colossesi, al capitolo 1. Colossesi capitolo 1, dal versetto 15 al versetto 20. Colossesi 1,15 ci dice: egli è l'immagine del Dio invisibile, sta parlando di Gesù, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili. Troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose che sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli che è il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza, e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. Cosa abbiamo letto in questi versetti adesso? Che cosa leggiamo in questi versetti di Colossesi? Dio si è sbagliato. Il modo in cui va la natura, il modo in cui va la società, il modo in cui l'uomo si comporta, è un errore di Dio? No. questi versetti vediamo che Dio aveva un piano prima della fondazione del mondo. In questi versetti vediamo che, versetto 15, no, 16, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra. Quello in Lui è quel Gesù Cristo. Tutte le cose sono state create in Gesù Cristo e in vista di Gesù Cristo. Allora che vuol dire? Tutto quello che noi vediamo dall'Antico Testamento, la legge, quello che è stato comandato al popolo di Israele, tutto quello che vediamo nell'Antico Testamento sono tutte cose volte alla venuta di Gesù Cristo. Tutto quello che è stato insegnato, tutti gli avvenimenti che sono avvenuti, proseguivano per la venuta di Gesù Cristo. Il popolo di Israele aspettava la venuta di Gesù Cristo, o meglio, aspettava la venuta del Messia, aspetta ancora la venuta del Messia. Stanno aspettando quel Messia condottiero, quel Messia che li libererà una volta per tutte, non riconoscendo in Gesù Cristo colui che doveva venire, il Messia che doveva venire. Ma noi sappiamo benissimo che quel Messia che doveva venire è Gesù Cristo. Ce lo attesta la Scrittura, ce lo attesta lo Spirito Santo. Tutta quella natura che è in travaglio in vista di Gesù Cristo, in vista di Gesù Cristo che doveva venire, in vista di Gesù Cristo che tornerà. Questa è la certezza che noi abbiamo, questa è la consapevolezza che noi abbiamo. È un dato di fatto che è così. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Tutte le cose che noi vediamo, tutte le cose visibili e invisibili, qui in Colossesi parla anche di questo, tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, tutto ciò, tutte le cose che ci circondano sono in vista di Gesù Cristo. Hanno quello scopo ben preciso. Ma continua l'Apostolo Paolo dicendo: egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli che è il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce per mezzo di Lui, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Qui stiamo parlando della figura di Gesù Cristo. A Dio piacque, già prima della fondazione del mondo, di mandare il suo figlio Gesù a morire sulla croce. Qualche tempo fa a Senigallia avevamo fatto proprio questa riflessione sul fatto che parlando così, parlando anche ai messaggi, eccetera, ogni tanto il messaggio che viene fuori è che Gesù è dovuto venire in quel momento. Che visto come andava il mondo, come andavano le cose, allora Gesù è dovuto venire. Spesso il modo in cui noi parliamo trasmette questo messaggio. Ma la Scrittura ci dice una cosa ben diversa. Perché il piano di Dio non è cambiato nel corso del tempo. Se noi leggiamo la Scrittura nella sua interezza, ci rendiamo conto che il piano di Dio era già prestabilito prima della fondazione del mondo. Tutte le cose che sono avvenute rientravano nel piano di Dio. È difficile credere, com'è possibile che la caduta dell'uomo di Adamo ed Eva potesse rientrare nel piano di Dio? Cioè, ma un Dio meraviglioso, un Dio santo, un Dio con tutte le qualità che noi conosciamo di Dio, com'è possibile che nel suo piano lui possa aver pensato, deciso che l'uomo doveva cadere, che ci doveva essere inimicizia con lui per colpa del peccato, tutte queste cose qui? Sono domande a cui non possiamo mai avere una risposta, in parte. Anche se la risposta ce l'abbiamo proprio qua. Perché sì, le cose sono andate in questa maniera, ma tutto quanto è stato creato per mezzo di Gesù Cristo, in vista di Gesù Cristo. tutto è compiuto, tutto è avvenuto come doveva avvenire. Perché Dio ha prestabilito che doveva essere per mezzo del sangue di suo figlio che ci fosse quella riconciliazione con lui. Questo è quello che ci insegna la Scrittura. A Dio piacque di far abitare nel suo figlio Gesù Cristo tutta la pienezza. E attraverso il suo sangue permettere la riconciliazione tra l'uomo e Dio. Questo è quello che troviamo in Colossesi. Quell'opera che Dio ha compiuto in noi. Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ha amato così tanto la sua creatura, quella creatura che lui ha creato, che lui ha permesso che cadesse dentro al peccato, secondo il suo piano, che ci fosse inimicizia tra lui e la sua creatura, in vista della venuta di Gesù Cristo, per quel sacrificio di Gesù Cristo, in vista di tutti quelli che crederanno, ma anche tutti quelli che già hanno creduto in Dio. Il sacrificio di Gesù è per il perdono dei peccati di tutti loro, tutti quelli che hanno creduto. E soprattutto, venendo a noi, Cristo è morto per i nostri peccati. Tutto quello di cui noi abbiamo parlato finora ci tocca in prima persona. Perché Cristo è morto per me e per te. Un giorno nella nostra vita siamo arrivati al punto in cui ci siamo dovuti inginocchiare davanti alla croce. O spero che ciascuno di noi in questa stanza stamattina ci siamo ritrovati al punto in cui ci siamo dovuti inginocchiare davanti alla croce, riconoscendo che Gesù Cristo è morto anche per me, che Dio ama anche me, che Lui è morto affinché io potessi essere perdonato per i miei peccati. Per cui io potessi entrare ad avere comunione con Lui, che io potessi arrivare al punto di chiamare Dio papà. Questo è quello che troviamo qui. Questa è l'opera che Dio ha compiuto per noi. Lui è venuto a noi, Lui ci ha cercato per primo, Lui ci ha chiamati per nome e ci ha dato il privilegio di poter diventare Suoi figli. Questo è tutto quello che Lui ci ha dato. E da qui ritorniamo alla nostra domanda. Dopo che noi siamo stati riconciliati con Dio, dopo che noi possiamo godere di quella comunione personale con Dio costante, dopo tutto quello che Lui ha fatto per noi, dov'è il nostro tesoro? Dopo tutto quello che Lui ha fatto, dov'è il nostro tesoro? Sta nel posto giusto oppure no? La figura di Gesù Cristo è il punto focale, la pietra angolare, per dare un senso a tutto quello che l'Ecclesiaste ha visto nell'Antico Testamento, che dice chiaramente la natura è in travaglio. Sì, la natura è in travaglio per quell'inimicizia tra l'uomo e Dio. La natura è in travaglio per quell'inimicizia nei confronti di Dio. Gesù è venuto, ha pagato il prezzo, è venuto a riscattare i suoi figli, affinché i suoi figli potessero godere quella comunione con Lui per l'eternità. Ma il nostro tesoro è ancora lì. È lì il nostro tesoro. È riposto in Dio il nostro tesoro? Tutti quanti vorremmo rispondere sì. Forse qualcuno di noi può dire sì, il mio tesoro è lì. Ma se siete come me, io dico ogni tanto sì, ogni tanto no. Perché purtroppo quello che viene da fuori, i bombardamenti che ricevo da fuori, riescono ad attecchire, riescono a farmi sviare un attimino, a dedicare molto più tempo per quelle cose lì, le cose che sono futili, le cose che hanno un ciclo continuo, che continuano di giorno in giorno, che alla fine dei tempi saranno distrutti. Perché tutte quelle cose che il mondo ci vuole far capire o ci vuole dire che sono importanti, un giorno saranno distrutti, quando il Signore tornerà nell'ultimo giorno. Tutte quelle cose saranno distrutte. E quindi vale la pena avere il tesoro lì. Vale la pena avere il tesoro lì? Tutti siamo d'accordo? No, non vale la pena. Ma rendendoci conto che siamo bombardati a destra e a manca, forse è buono che ci fermiamo e riconsideriamo se realmente siamo al punto giusto della nostra vita oppure no. Se ancora siamo più di qua che di là oppure no. O se la direzione che ha preso la nostra vita sta andando più verso quello che il mondo ci dice che è importante, le cose che il mondo ci vogliono far capire che è importante, piuttosto di quello che la Scrittura ci dice che è importante. Ciascuno di noi ha la responsabilità di rendersi conto, io nella mia vita, in che direzione sto andando? Sto seguendo veramente al 100% quello che troviamo scritto in questo libro? Oppure quei bombardamenti che ricevo ogni giorno mi stanno colpendo e facendo il parallelismo col gioco battaglia navale mi stanno facendo affondare. Purtroppo è una battaglia che tutti quanti noi ci troviamo ad affrontare ogni giorno. Eppure quanti tesori abbiamo sulla terra? Dove tignola e ruggine consumano, dove i ladri scassinano e rubano. Abbiamo il tesoro più grande che neanche possiamo comprendere appieno, grazie al sacrificio di Gesù Cristo. Noi abbiamo quel tesoro più grande, che comprendiamo in parte, ma un giorno comprenderemo appieno quando vedremo il Signore Gesù Cristo faccia a faccia. Perché noi sappiamo che un giorno lo vedremo faccia a faccia. Quel tesoro in cielo, quello più grande, dove né tignola né ruggine consumano, e dove né ladri rubano. Dio ci ha chiamato per primo. Dio ci ha chiamato per nome un giorno della nostra vita. Ci ha voluti come suoi figli. È Lui che ci ha chiamati. Un giorno della nostra vita noi abbiamo deciso di dare la nostra vita a Lui. Perché ci siamo resi conto che quello che Dio ha fatto per noi attraverso il suo Gesù Cristo è l'unica cosa veramente importante. Era l'unica cosa che veramente ci poteva togliere da quella schiavitù del peccato in cui vivevamo prima. Un giorno della nostra vita noi ci siamo resi conto di questo. E adesso sta a noi la responsabilità di vivere di conseguenza. Sta a noi focalizzare su quale realmente è il nostro tesoro. Focalizzare e renderci conto qual è la cosa più importante della nostra vita. Ma soprattutto non è solo una decisione da prendere, ma è forse la cosa più difficile o più importante, è quella di lavorare ogni giorno per mantenerlo. Perché sì, noi possiamo dire tante parole, ma richiede un impegno costante, un impegno giornaliero, un lavoro costante giorno per giorno per giorno, di rimanere focalizzati, di rimanere concentrati. Ma molto spesso anche quello non basta. per quanto noi ci possiamo impegnare, per quanto noi possiamo dedicare il tempo alla lettura, che noi possiamo dedicare il tempo a studiare la parola, a meditare la parola, spesso non basta. Ma come abbiamo letto in Colossesi, Cristo è venuto, Lui è il capo della Chiesa, ma la Chiesa siamo noi. L'aiuto reciproco che ci possiamo dare all'interno della Chiesa, sotto questo punto di vista, è l'aiuto più grande che possiamo darci l'un l'altro. Molto spesso noi sottovalutiamo l'importanza della preghiera, o dedichiamo la preghiera chiusi nelle nostre camere, con il nostro elenco e basta, pensando alla persona che sta soffrendo, pensando alla malattia, pensando ai bisogni, pensando a questo. Sì, è tutto importante, ma altrettanto importante ricordarci anche dei bisogni spirituali. Perché la stessa lotta che sto avendo io, ogni giorno della mia vita, che mi sto rendendo conto che è una lotta vera e propria, riuscire a bilanciare quello che devo fare ogni giorno, lavorando, uscendo di casa alle 7 di mattina, tornando alle 7 di sera, facendo tutte queste cose qui, riuscire a bilanciare quello con Cristo, non è sempre facile. Ma sicuramente come per me è così, per Giuliano è la stessa identica cosa, per Luca è la stessa identica cosa, per tutti noi è la stessa identica cosa. Ma noi possiamo essere un aiuto l'uno per l'altro. Possiamo stare vicini l'uno con l'altro. Possiamo incoraggiarci, possiamo pregare l'uno per l'altro. Possiamo vivere la Chiesa. Perché molto spesso ci limitiamo a dire, ok, la Chiesa, gli incontri che facciamo. Io vengo da un'altra Chiesa, cioè frequento un'altra assemblea che sta a Senigallia, ma quello è solamente il posto dove ci incontriamo. Come Chiesa noi siamo sempre la stessa. I fratelli che stanno a Senigallia sono tanto fratelli miei quanto fratelli vostri. E le sofferenze che loro si trovano ad affrontare sono le stesse identiche che affrontate anche voi. E la necessità loro è uguale anche alla nostra, cioè quella di rimanere focalizzati sul nostro tesoro. Rimanere focalizzati sul nostro tesoro. Da qui rinnova la domanda, dov'è il nostro tesoro? Dov'è il nostro tesoro? E questo è un versetto che possiamo imparare a memoria per ammonirci, perché è chiarissimo che dove sta il nostro tesoro, lì sarà anche il nostro cuore. È un dato di fatto. Nello stesso identico punto dove sarà il nostro tesoro, lì starà anche il nostro cuore. Ed è inutile venirci a prendere in giro o provare a dimostrare che il nostro cuore sta nel punto giusto. Perché non è importante quello che vedono i fratelli e sorelle, ma è quello che vede il Signore, è la cosa più importante. Lì dove è il nostro tesoro, lì sarà anche il nostro cuore. Preghiamo. Padre, ancora una volta ti voglio ringraziare per questi versetti su cui abbiamo potuto riflettere questa mattina. Abbiamo potuto dedicare del tempo per riflettere brevemente su dove sta realmente il nostro tesoro. Spesso ci lasciamo prendere da cose, temi molto importanti, temi riguardanti la dottrina, temi riguardanti cose profonde, spiritualmente parlando, e spesso mettiamo da parte questi insegnamenti basilari, queste cose contro cui ci scontriamo ogni giorno senza renderci conto. Quelle battaglie che ci ritroviamo a combattere ogni giorno, Signore, ma che spesso ne usciamo sconfitti, perché perdiamo la nostra, il posto dove noi stiamo focalizzando. Ci sviamo da quali sono le cose realmente importanti. Lasciamo che altre cose si insinuano tra noi e Te, Signore. Ma questa mattina voglio chiederti veramente di operare prima di tutto nel mio cuore, di aiutarmi a ricordare queste verità di cui io ho parlato, Signore, che posso applicare alla mia vita ogni giorno, Ma voglio chiederti anche di operare nel cuore di ciascuno di questi fratelli che sono qui, che hanno ascoltato questa mattina, che anche loro possano prendere questo impegno, che loro possano tenere te come loro tesoro ogni giorno della loro vita, che loro possano rimanere fedeli a te, che possano avere questo come motore che spinge tutto il resto della loro vita, Signore. Perché in questo modo sarai Tu che li porti avanti, che Tu che li guidi ogni giorno dalla loro vita, che li aiuterai ad affrontare tutte le situazioni, che li guiderai giorno per giorno tenendo per mano, Signore. Voglio chiederti veramente di toccare i loro cuori e di aiutarli, Signore. E guidaci in ogni cosa, nel nome di Gesù.